Cari amici in ascolto di Microradio, ancora qui insieme a me Elena Gollini per una nuova puntata della rubrica Art & Co che apre anche ufficialmente il mese di ottobre. Puntata sempre ricca, variegata e bella corposa come argomentazioni e tematiche di approfondimento che desidero condividere. Come sapete il 2026 è un anno di anniversari illustri e altisonanti, quindi ho deciso di creare un parallelismo super stra speciale con due anniversari iconici. Quello dei 100 anni dalla nascita dell'eterna, eternamente diva divina Marilyn Monroe e quello sempre dei 100 anni riguardante la mitica Grazia Deledda, in occasione della ricorrenza simbolica della consegna del premio Nobel, ricordando che è stata l'unica donna italiana a ricevere questo importante vessillo ad emblema. Dunque, in primis voglio rendere il meritato omaggio celebrativo a queste due donne davvero diverse nel loro essere e nella loro dimensione esistenziale, ma accomunate da una potenza carismatica, esplosiva e dirompente e da un fascino magnetico che ne ha contraddistinto la carriera professionale e anche il percorso di vita privata. Marilyn, simbolo assoluto della grande bellezza, ma non solo. Grazia, simbolo assoluto del sapere e della conoscenza, ma non solo. Entrambe figure di spicco della loro epoca e tutt'oggi figure epocali e immortali. Voglio innanzitutto farvi ascoltare l'interessante testimonianza della cara amica artista Maria Barisani, che ho voluto apposta interpellare con una breve ma molto significativa intervista, sapendo la sua viscerale ammirazione per entrambe. Le ho chiesto un parere da donna e da artista proprio per avere un ulteriore parametro di stimolante disquisizione riflessiva. La ringrazio di cuore per questa condivisione accorata di pensiero. Ascoltiamola insieme. Un tuo pensiero sull'iconica Marilyn Monroe in occasione dell'anniversario simbolico dei 100 anni dalla nascita di questa diva divina.
Oh, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe è stata il mio idolo fin da ragazzina. All'epoca ne ammiravo soprattutto la bellezza, certo, per me era bellissima. Poi adesso da adulta, conoscendo più a fondo, oltre ai suoi film, anche la sua vita, mi capisco perché è stata considerata un simbolo culturale globale. La sua immagine rappresenta ironia, sensibilità, vulnerabilità, ma anche un mito che viene reinventato ad ogni generazione. Marilyn Monroe è uno di quei rari personaggi che non si possono racchiudere in un'unica definizione. Era fragile, ma anche fortissima, manipolata e anche ribelle, costruita e autentica. Ricordiamoci che comunque non era la svampita bionda, era una persona che aveva studiato all'Actor Studio, una persona che si è ribellata contro il sistema degli studios e che era diventata anche una delle prime produttrici degli anni 50. Come artista penso che la sua storia parli molto del rapporto fra immagine e identità, tra ciò che il mondo vede e ciò che una persona è davvero. E questo è un tema che io sento molto vicino.
Un tuo pensiero sull'altrettanto iconica Grazia Deledda in occasione dell'anniversario simbolico dei 100 anni dal riconoscimento conferitole del prestigioso premio Nobel nel 1926, ricordando che è l'unica donna italiana ad esserne stata insignita.
Beh, che dire di Grazia Deledda? Grazia Deledda è una delle voci più potenti e originali della narrativa italiana. Lei è stata capace di trasformare storie locali. Ricordiamoci che lei è molto radicata nella sua Sardegna, nella sua terra. È stata appunto capace di trasformare storie locali in drammi universali. È stata la prima donna italiana a ricevere un premio Nobel per la letteratura nel 1926. E ricordiamoci che aveva una cultura proprio minima e a 13 anni aveva già scritto il suo primo romanzo. La forza di Grazia Deledda, secondo me, sta nel raccontare la vita quotidiana con una gravità antica. Grazia Deledda riesce a trasformare personaggi comuni in figure tragiche e ha un modo di osservare la realtà, direi quasi visivo, fatto di simboli, atmosfere e personaggi che diventano proprio stati d'animo, proprio come accade nei ritratti che costruiscono un mondo interiore.
A tuo parere, in che modo il ricordo celebrativo di queste due donne così speciali può essere considerato come positiva ispirazione di stimolo per il mondo artistico contemporaneo?
Queste due figure eccezionali di donna possono essere di ispirazione e di stimolo per gli artisti, certo. Ispirazione a non aver paura, a mettere se stessi nell'opera, a cercare una verità più profonda e a trovare la propria voce anche all'interno dei limiti e delle sfide che la vita ci propone. Ricordare Marilyn Monroe e Grazia Deledda non è un semplice esercizio di memoria storica, ma ci propone, ci aiuta a comprendere che l'arte nasce dall'intreccio fra la propria identità con l'universalità delle esperienze umane.
Ancora qui insieme a voi, Elena Gollini, rubrica Art & Co. Adesso a seguire in successione ho predisposto una carrellata di libri meritevoli di attenzione e considerazione, una bibliografia utile e funzionale, ideale come compendio integrativo su queste due memorabili superdonne, Marilyn e Grazia. Andiamo e procediamo per ordine, allora iniziando dalla carrellata in dedica a Marilyn. Prendete nota, mi raccomando. Titolo libro: Fragments, poesie, appunti, lettere, Marilyn Monroe, con la prefazione di Antonio Trabucchi, Feltrinelli editore. Secondo suggerimento, titolo libro La mia storia, Marilyn Monroe, l'autobiografia lasciata a metà, Donzelli editore. Terzo libro, titolo Dea, sottotitolo Le vite segrete di Marilyn Monroe, Anthony Summers, editore La nave di Teseo. Quarto libro, titolo Blonde di Joyce Carol Oates, con la traduzione di Sergio Claudio Perroni, editore La nave di Teseo. Quinto libro, titolo Marilyn di Norman Meyer, editore La nave di Teseo. Sesto ed ultimo libro, titolo La bellezza di Marilyn di Truman Capote, editore Contrasto. Sono sei libri, quindi una mini collana, assolutamente adatta a tutti i target, quindi consigliatissima, come mi piace sempre dire, da regalare e da regalarsi. Passiamo adesso in rassegna la carrellata in dedica a Grazia Deledda e procediamo sempre in successione. Titolo libro: Canne al vento, Grazia Deledda del 1913. Titolo libro: La madre, Grazia Deledda del 1920. Titolo libro: La via del male, Grazia Deledda del 1896. Titolo libro Cenere, Grazia Deledda del 1904. Titolo libro Cosima quasi Grazia, romanzo autobiografico purtroppo rimasto incompiuto e pubblicato postumo. Sono sei libri che ritengo possano offrire un quadro esaustivo e costruttivo sulla genialità letteraria di questa autrice sopraffina, adatti a tutti i target e super consigliati anche a studenti e studiosi di materia letteraria come corollario di compendio davvero valido. Quindi, come mi piace sempre dire, da regalarsi e da regalare. Siamo arrivati adesso al momento della pausa musicale che divide simbolicamente la prima e la seconda parte della puntata. Ci tenevo a restare sempre in chiave femminile con questa mia dedica e ho scelto una coppia di donne cantanti che amo molto e apprezzo anche per il loro modo di vivere la popolarità e il successo guadagnati e conquistati in maniera assolutamente meritevole e meritocratica. Malika Ayane e Noemi. Ascoltiamo intanto tre pezzi conosciutissimi di Malika che ho selezionato da condividere e poi alla fine ci saranno in chiusura altri tre pezzi di Noemi sempre conosciutissimi. Arrivano in successione Come foglie del 2008, il singolo d'esordio scritto per lei dal poeta cantante Giuliano Sangiorgi dei Negroamaro, Senza fare sul serio del 2015, un brano ritmato e coinvolgente che è diventato un grande successo anche radiofonico, e Dulcis in fundo Animali notturni del 2026, presentato quest'anno al Festival di Sanremo. Restate sintonizzati perché subito dopo sono in arrivo dei consigli e dei suggerimenti su un circuito di mostre strabilianti e stratosferiche che vale davvero la pena di visitare, anche se si è profani in materia, anzi direi soprattutto se si è profani in materia, perché consentono di spaziare in maniera caleidoscopica nell'immenso, incantato e incantevole Mare Magnum dell'universo artistico.
caldo ha squarciato il cielo. Dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso. Parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che fa fila da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto. Che di spazio e tempo non ne ho dato mai. Seguo il sesto senso della pioggia e il vento che mi porti dritta dritta a te che freddo sentirai. È un inverno che è già via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Di tempo e spazio non ne ho dato mai.
C'è chi aspetta un miracolo e chi invece l'amore. Chi chiede pace a un sonnifero, chi dorme solo in metro. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo. L'attimo lento come il movimento, che se fai distratto, perdi il tuo momento, perdi l'attimo. E chi guarda le nuvole, e chi aspetta il telefono. Chi ti risponde sempre però, chi non sa dire di no. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo. L'attimo lento come il movimento, che se fai distratto, perdi il tuo momento, perdi l'attimo. ti scappa il tempo, l'attimo lento come il movimento, che se fai distratto perdi il tuo momento, perdi l'attimo.
Lo sai che ci perdoniamo sempre e siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai. Lo vedi, io e te, la strada è una giungla, fuggiamo alla luna come animali notturni. Io e te facciamo paura, troviamo una scusa. Animali notturni.
Sai, potrei svegliarmi con te ogni mattina e guardare l'alba come fosse la prima. Addormentiamoci davanti a un film. Se vuoi dormire con me, quando mi guardi fai voragini ed io non mi difendo più. Fuori è pieno di persone, ma lo sai che nessuno ci capirà mai.
Lo vedi, io e te, la strada è una giungla, chiama la luna come animali notturni. Io e te facciamo paura, troviamo una scusa. Puntiamo alla luna come animali notturni. Ti giuro che non so più come dirtelo, ma appena tu te ne vai manca ossigeno. Il cielo è bellissimo, dammi la mano che andiamo in un posto qualunque, non serve sia lontanissimo.
Per scomparire che dire, ignora la parola fine, che non so più a chi appartengo se vai via. Puntiamo alla luna come animali notturni.
Rieccomi qui, sempre in vostra piacevolissima compagnia, Elena Gollini, rubrica Art & Co. Come anticipato, procedo nella segnalazione accorata di tre mostre con la M maiuscola. Prendete note e organizzatevi per visitarle, visto che hanno tempi di durata prolungati e dilatati anche nel 2027. Mostra in omaggio alla grandiosa e iconica Artemisia Gentileschi. Leggo qui di seguito le note informative ufficiali di approfondimento da condividere. Artemisia Gentileschi a Firenze, una protagonista del Seicento, al Museo degli Innocenti. Dal 21 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 il Museo degli Innocenti a Firenze ospita una mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi, un itinerario nella Firenze del primo Seicento per conoscere la personalità, la pittura e le relazioni culturali di una delle artiste più originali del suo tempo. Il percorso permetterà di approfondire la maturazione di un linguaggio pittorico intenso e personale, il rapporto con la pittura di Caravaggio e la personale interpretazione della sua lezione, le relazioni con la corte medicea e l'ambiente culturale fiorentino, lo storico ingresso nell'Accademia delle Arti del Disegno, il confronto con i pittori della Firenze del Seicento. Tra il 1613 e il 1620 Firenze rappresentò una tappa fondamentale nel percorso umano e professionale di Artemisia Gentileschi. Nella città dei Medici l'artista entrò in contatto con una corte raffinata, con importanti committenti e con un ambiente ricco di occasioni di confronto. Furono anni di lavoro, sperimentazione e nuove relazioni, durante i quali la sua pittura acquistò una fisionomia sempre più riconoscibile. Il prestigio raggiunto da Artemisia trovò conferma nel 1616, quando venne accolta nell'Accademia delle Arti del Disegno. Fu la prima donna a ottenere questo riconoscimento, un risultato eccezionale nella società del Seicento che testimonia la considerazione acquisita dall'artista nella Firenze dell'epoca. La mostra concentra l'attenzione proprio su questa stagione, particolarmente feconda. Il percorso presenta dipinti di Artemisia accompagnandoli con opere di artisti attivi nello stesso periodo, con l'obiettivo di restituire il contesto culturale visivo della Firenze del Seicento. Sarà così possibile collocare la sua ricerca nel vivace panorama artistico fiorentino e osservare affinità, differenze e suggestioni condivise. Al centro del percorso ci sono figure femminili che hanno reso celebre la sua pittura. Eroine bibliche e protagoniste della storia sacra emergono dalla penombra con una presenza concreta e monumentale. Gesti, sguardi, tessuti e contrasti luminosi costruiscono scene di grande tensione, nelle quali la teatralità dell'azione si accompagna a una penetrante attenzione per i caratteri e le emozioni. Il dialogo con la cultura del Seicento fiorentino aiuta a ricostruire il contesto nel quale Artemisia ha operato, uno spazio importante riservato anche al confronto con la tradizione caravaggesca, non una semplice derivazione, ma l'occasione per comprendere come l'artista ha saputo rielaborare il chiaroscuro, il naturalismo e la forza scenica della pittura del tempo, secondo una sensibilità autonoma. L'esposizione consente di osservare Artemisia all'interno della Firenze che ne ha accolto e riconosciuto il talento. Tra dipinti, confronti e relazioni culturali viene restituito il profilo di una pittrice, consapevole dei propri mezzi e pienamente inserita nella scena artistica del suo tempo. Proseguo con la segnalazione della mostra in omaggio al grandioso iconico Marc Chagall. Leggo sempre qui di seguito le note informative ufficiali di approfondimento da condividere. Da ottobre 2026 a marzo 2027 il polo espositivo Arca a Vercelli ospita una mostra dedicata a Marc Chagall, un progetto scientifico e internazionale. Vercelli si prepara a una stagione 2026-2027 di rilievo presso il polo espositivo Arca, spazio culturale situato all'interno della suggestiva ex chiesa di San Marco, che inizia con una mostra prestigiosa in omaggio a Chagall. L'artista, tra le principali figure del Novecento, è riconosciuto a livello mondiale per un linguaggio pittorico che ha attraversato le trasformazioni europee del secolo scorso, mantenendo al centro memoria, spiritualità e una componente poetica dell'esperienza umana. Le opere di Chagall, presenti nei principali musei del mondo e in numerose collezioni internazionali, hanno contribuito alla definizione della modernità figurativa europea. Il suo lavoro si colloca tra i riferimenti più noti dell'arte del XX secolo. Il progetto si inserisce nella strategia culturale dell'amministrazione cittadina che intende consolidare Vercelli nel panorama espositivo nazionale e internazionale. Arca viene indicata come spazio espositivo destinato al dialogo tra tradizioni artistiche e linguaggi contemporanei. In questo contesto, la collaborazione con la Fondazione Giuseppe Iannaccone prevede anche l'esposizione di opere dell'espressionismo italiano degli anni 20 e 30, provenienti dalla pregiata collezione privata dell'avvocato Iannaccone. Il sindaco Roberto Scheda afferma: "Con questa esposizione Vercelli riafferma la centralità della cultura quale motore di crescita civile, strumento di dialogo tra le generazioni e leva strategica per il futuro del territorio". La scelta di dedicare a Chagall una grande mostra a Vercelli costituisce dunque un segnale culturale fortissimo. La nostra città entra con autorevolezza nel circuito delle grandi capitali italiane dell'arte moderna e contemporanea. Da ultimo, non da ultimo, terza significativa segnalazione che tengo a fare: mostra sul grandioso iconico Edward Hopper. Sempre la lettura qui di seguito delle note ufficiali di approfondimento da condividere. Edward Hopper arriva a Pisa. Palazzo Blu ospita oltre 150 opere del maestro americano. Dal 14 ottobre 2026 al 7 marzo 2027 Palazzo Blu presenta una grande mostra dedicata a Hopper, organizzata dal Whitney Museum di New York. L'esposizione rispecchia l'intera carriera dell'artista attraverso dipinti a olio, acqueforti, acquerelli, incisioni, disegni e materiale d'archivio. La mostra dal titolo Edward Hopper propone un percorso attraverso l'intera carriera di questo artista che ha influenzato profondamente la rappresentazione della modernità, della vita urbana e del paesaggio americano nell'arte contemporanea. Le opere documentano dunque le diverse fasi della sua ricerca innovativa. Accanto alle opere di Hopper, la mostra presenta anche lavori comparativi di artisti suoi contemporanei e materiali provenienti dall'archivio Sanborn Hopper, che è stato acquisito dal Whitney Museum circa 10 anni fa. L'archivio comprende fotografie, corrispondenze, diari e stampati, che permettono di approfondire gli aspetti meno noti della vita dell'artista e del suo metodo creativo. Il progetto espositivo costruisce la narrazione della carriera di Hopper attraverso il rapporto con i luoghi che hanno segnato la sua formazione e il suo immaginario: New York, Parigi, New England. La città di New York rappresenta il centro dell'attività artistica di Hopper. Vi ha vissuto per quasi 60 anni. Parigi occupa invece un ruolo fondamentale nella fase iniziale della sua formazione. Hopper ha soggiornato nella capitale francese in 3 diverse occasioni, confrontandosi con la modernità europea. In New England diventa successivamente un luogo di osservazione e sperimentazione, soprattutto attraverso i suoi paesaggi e i territori nei quali Hopper sviluppa una parte importante della propria ricerca sulla luce, sullo spazio e sulla composizione. Attraverso un percorso geografico e cronologico, la mostra analizza il modo in cui Hopper ha costruito una visione artistica personale, fondata sull'osservazione della realtà, sull'attenzione alla luce e sulla definizione degli equilibri compositivi. Dalle prime esperienze come illustratore e incisore fino alla maturità pittorica, l'esposizione evidenzia l'evoluzione di un linguaggio che attraversa l'intero Novecento americano e dimostra come i luoghi frequentati dall'artista abbiano fornito occasioni di ricerca tecnica e formale. Il percorso è articolato in 5 sezioni: gli esordi, Parigi, New York, New England, Joe ed Edward. Le sezioni raccontano rispettivamente gli inizi della carriera, il soggiorno francese, il lungo rapporto con New York, le esperienze nel New England e il ruolo della relazione tra lui e la moglie Jo, artista e figura centrale della conservazione, della memoria, del lavoro di Hopper, che ha avuto un ruolo determinante nella costruzione dell'archivio ufficiale. Attraverso annotazioni, disegni e materiali documentali, la moglie ha contribuito a documentare e testimoniare il processo creativo di Hopper e il rapporto tra vita privata e produzione artistica. La mostra propone una lettura complessiva dell'operato di Hopper, estesa alle esperienze, ai rapporti e ai contesti che hanno contribuito alla definizione della sua poetica. Opere e documenti d'archivio compongono un quadro dedicato alla costruzione di una delle visioni più riconoscibili del Novecento e della grande storia dell'arte del XX secolo. Adesso accolgo una richiesta di approfondimento ricevuta per fare una lettura conclusiva con suggerimento finale extra special, giro di weekend romano, Roma sempre per sempre Caput Mundi, con visita ai tesori inestimabili del Vaticano. Ho recuperato alcune note informative di compendio perché in questi contesti c'è sempre da stupirsi e sorprendersi con meraviglia ed emozione. Leggo qui di seguito per voi. I tesori del Vaticano, questo Stato le cui frontiere si trovano all'interno della città di Roma, racchiude 2 millenni di storia e arte. L'itinerario per scoprire le sue più grandi meraviglie inizia in Piazza San Pietro. Il Vaticano è il più piccolo paese sovrano del mondo e l'unico in cui la lingua ufficiale è il latino. La piazza e la Basilica di San Pietro, cuore dello Stato, accolgono ogni anno più di 18 milioni di pellegrini che accorrono mossi dalla fede, mentre molti altri turisti giungono per vedere l'immenso patrimonio artistico accumulato nei secoli dai papi. L'imponente colonnato che abbraccia Piazza San Pietro è opera di Gian Lorenzo Bernini, che ha realizzato anche gran parte della decorazione interna della Basilica. La facciata monumentale è opera di Carlo Maderno, mentre l'immensa cupola visibile da quasi tutta Roma è di Michelangelo Buonarroti. San Pietro, la più ampia chiesa della cristianità, si trova in cima al Colle Vaticano. La grandezza della piazza si può contemplare da Via della Conciliazione. Al centro si trova un obelisco alto più di 25 metri che l'imperatore Caligola portò dall'Egitto nel primo secolo d.C. L'interno della Basilica. All'interno della Basilica lo scenario che ci si trova di fronte è travolgente nella sua grandezza e ricchezza decorativa. Tutti gli occhi sono immediatamente attratti a destra verso la commovente scultura della Pietà di Michelangelo, protetta da un vetro dopo un attacco vandalico del 1976. Poi ci si avvicina alla navata centrale per raggiungere l'altare che, secondo la tradizione, fu eretto sulla tomba di San Pietro. Lì si trova l'imponente baldacchino che Bernini rivestì con lastre di bronzo provenienti dal Pantheon di Roma e dietro di esso, nell'abside, la Cattedra Petri, un trono ligneo dello stesso artista. Sotto di esso si trovano le Grotte Vaticane, una necropoli con tombe papali e reali per le quali è necessario un permesso speciale. Non ci si rende conto fino in fondo di un tale tesoro artistico e storico se non si osserva la chiesa dalla balconata interna della cupola michelangiolesca. Vi si accede dall'atrio con un ascensore o con una scala che sale fino al tetto di San Pietro, il primo eccezionale punto di osservazione. Da lì si entra nella cupola stessa da cui si può ammirare l'interno della basilica. Ma c'è di più. Si prosegue salendo un'altra scala che si restringe e si curva fino a diventare a chiocciola, percorribile a malapena in due. Alla fine si raggiunge la sommità della cupola e una terrazza circolare. Nessuno dovrebbe perdersi questa salita, faticosa e affascinante allo stesso tempo, perché offre una delle viste più belle della città. Musei Vaticani. All'interno delle imponenti gallerie dei Musei Vaticani inizia il tour delle straordinarie collezioni papali, un viaggio che ha come meta impareggiabile la Cappella Sistina. Se si ha tempo è bene iniziare dal Museo Gregoriano Egizio, proseguire con il Pio Cristiano, mosaici, rilievi e sculture primitive e terminare alla Pinacoteca, opere dal XIV al XVIII secolo. Altrimenti la cosa migliore è andare direttamente al Cortile della Pigna per ammirare la collezione di sculture classiche del Museo Pio Clementino. Facevano tutte parte del gruppo voluto da Papa Giulio II per decorare il cortile delle statue, l'attuale cortile ottagono. Alcune sale del museo sono popolate da centinaia di animali in pietra portati dagli estremi confini della terra, mentre in altre si trova un gigantesco labrum, vasca d'acqua circolare, in porfido rosso, circondato da busti e statue di imperatrici e imperatori romani. Nelle sale del Museo Etrusco è possibile vedere i tesori di questa antica civiltà, come il corredo e i gioielli della tomba Regolini Galassi e il Marte di Todi, una delicata statua in bronzo fuso del V secolo a.C. Attraverso corridoi ornati da arazzi e stampe si arriva alle stanze di Raffaello, dove si possono ammirare gli affreschi che decoravano gli appartamenti di Papa Giulio II. Nel famoso affresco Scuola di Atene del 1512 vengono raffigurati i più grandi filosofi dell'antichità e un giovane Raffaello si è autoritratto in un angolo. Quando si entra nella Cappella Sistina è emozionante contemplare l'arte sublime di Michelangelo e immaginare quell'uomo del XV secolo che riempiva di vita una semplice volta. Il modo migliore per concludere è fare una lunga passeggiata nei Giardini Vaticani per imprimere nella memoria lo splendore artistico di questa visita indimenticabile. Curiosità Vaticane. Scala elicoidale realizzata nel 1932 da Giuseppe Momo è costituita da una doppia spirale, si trova in un angolo dei Musei Vaticani. La Pietà. Michelangelo scolpì questa commovente scultura nel 1499 all'età di 24 anni. La firma dell'autore è visibile sulla fascia che attraversa il petto della Vergine. Grotte. Nei sotterranei della Basilica di San Pietro si trova una necropoli con tombe che sono opere d'arte. Spicca il sarcofago di Papa Pio XI. Adesso mi congedo con i rituali saluti sempre calorosi e sempre ringraziandovi per l'attenzione compartecipe anche da parte della redazione. Come promemoria solito vi ricordo che Arte in Cova è in onda ogni settimana, giovedì alle ore 14.30 e che se andate sul sito ufficiale della radio e scaricate la app gratuitamente potete ascoltare e riascoltare a piacere le varie puntate pregresse. Adesso, come anticipato, avendo fatto una dedica duplice nella parte canora musicale, ascoltiamo tre brani, questa volta della straordinaria Noemi. Arrivano in sequenza L'amore si odia del 2009, cantata in duetto con l'altrettanto straordinaria Fiorella Mannoia, Briciole, sempre del 2009, il singolo di debutto che l'ha resa famosa e apprezzata dal grande pubblico, e Dulcis in fundo, Vuoto a perdere del 2011, scritta dal mito vivente Vasco Rossi, uno dei brani più conosciuti e amati in assoluto. Vi abbraccio e mi raccomando, continuate sempre a seguire anche le altre programmazioni relazionali. A prestissimo, sempre qui su Microradio.
Vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia, un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria. L'amore si odia. Se fosse così facile, se fosse ancora innamorato di me, ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un battito di questa vita. Per tutto quello che conta, se conta, se come colla tra le dita. Vieni qua, io ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, inutile. Non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole di un sentimento fragile, fragile, come l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia.
Se fosse tutto facile,
se fosse ancora tutto quello che conta, se conta, sei come colla sulle dita. Ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa,
ma tu non meriti più un attimo della mia vita.
Per tutto quello che conta,
se conta, sei l'anima impronta sulle dita. Questo è un giorno da vivere, se non si può descrivere, di un amore impossibile. Rimangono le briciole, soltanto scuse insostenibili. Da qualche tempo eri tu con me. Non c'è più niente, niente, niente che mi lega a te. Mi sento un vuoto da rispedere. male di vivere, che non mi fa decidere delle notti romantiche. Il ricordo fa piangere, sebbene cercherò di eluderti da questa nuova immensità che c'è. Non c'è più niente, niente, niente che mi leghi a te. Non c'è più niente, niente, niente che mi lega a te. Ma non è facile difendersi. E sono ancora troppo fragile. In questo giorno senza te. Questo è un giorno da vivere, se non si può descrivere. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene. E ora sono qui che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati. Sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, che ho buttato via per niente. Sai, ti dirò come mai. Me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene. Ora sono qui che guardo e mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Thank you. sono un'altra da me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene.